Figlio e dello Spirito Santo. La pace del Signore sia con voi. Accogliamo questa parola del Signore stasera, disponiamo il nostro cuore. Signore, il tuo Spirito, e fa che ascoltiamo questa parola come guida, come luce, come modo per rileggere la nostra vita in filigrana nella tua presenza, nel dono della tua grazia, in quello che è buono veramente per noi. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Leggiamo due salmi anche stasera. Salmo 7 e Salmo 8. Di per sé meriterebbero anche un po' di spazio in più, ognuno, ma mi piace collegarli, no? E leggerli come sono, uno di seguito all'altro, no? Per i motivi che vedremo c'è un qualche collegamento, anche se apparentemente sono molto diversi tra loro. Il Salmo 7. Signore mio Dio, in te ho trovato rifugio. Salvami da chi mi perseguita e liberami, perché non mi sbrani come un leone, dilaniandomi senza che alcuno mi liberi. Signore mio Dio, se così ho agito, se c'è ingiustizia nelle mie mani, se ho ripagato il mio amico con il male, se ho spogliato i miei avversari senza motivo, il nemico mi insegue e mi raggiunga, calpesti a terra la mia vita e getti nella polvere il mio onore. Sorgi, Signore, nella tua ira, alzati contro la furia dei miei avversari, svegliati, mio Dio, e metti un giudizio. L'assemblea dei popoli ti circonda, ritorna dall'alto a dominarla. Il Signore giudica i popoli. Giudicami, Signore, secondo la mia giustizia, secondo l'innocenza che è in me. Cessi la cattiveria dei malvagi. Rendi saldo il giusto, tu che scruti mente e cuore, o Dio giusto. Il mio scudo è in Dio, e gli salva i retti di cuore. Dio è giudice giusto. Dio si sdegna ogni giorno. Non torna forse ad affilare la spada, a tendere, a puntare il suo arco. Si prepara strumenti di morte, arroventa le sue frecce. Ecco, il malvagio concepisce ingiustizia. È gravido di cattiveria, partorisce menzogna. Egli scava un pozzo profondo e cade nella fossa che ha fatto. La sua cattiveria ricade sul suo capo, la sua violenza gli piomba sulla testa. Renderò grazie al Signore per la sua giustizia e canterò il nome di Dio, l'Altissimo. Salmo 8. Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza, con la bocca dei bambini e dei lattanti. Hai posto una difesa contro i tuoi avversari, per ridurre a silenzio nemici e ribelli. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cos'è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore l'hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutte le gregge e gli armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Ecco, ripercorriamolo un po' in silenzio e poi dirò qualcosa. riprendiamo un po' questi testi, probabilmente vi sarete accorti che nella traduzione qualche parola o qualche espressione è proprio tradotta diversamente, non solo una sfumatura, ci sono proprio parole diverse a volte, no? Perché ci sono nella poesia in generale, no? Immagini, anche termini piuttosto rari, e poi alcune volte il testo è un pochino corrotto, no? Il testo originario ebraico, per cui un po' difficile, no? A volte la traduzione. Tenete presente anche che il testo ebraico originale era un testo senza vocali. La vocalizzazione è stata fatta nel V-IV secolo, no? Ma nei primi secoli, no? Quando è stato scritto, era senza vocali. E in ebraico, che ovviamente è anche diverso da quello poi successivo, teniamo presente che l'ebraico al tempo di Gesù e poi anche al tempo in cui è stato vocalizzato il testo dell'Antico Testamento era la lingua morta, non era più una lingua parlata. Quindi parliamo di un ebraico che ha avuto tutto un suo sviluppo, un testo meglio, che ha avuto una sua trasmissione non facile da questo punto di vista. Quindi i testi, a volte ci sono nei testi, nelle traduzioni anche, a volte troviamo anche delle differenze proprio dovute a queste letture diverse che sono possibili. Andiamo un po' appunto dentro questi testi, no? L'ho messo come premessa perché a volte, ripeto, può darsi che troverete, no? Da una all'altra, Bibbia, traduzione, anche delle parole diverse. Andiamo a vedere appunto questi due salmi, perché li ho voluti mettere insieme? Scopriamolo pian piano, no? Apparentemente avete sentito, sono due generi completamente diversi, due situazioni molto diverse. Uno è un salmo di supplica, ancora una volta, no? Un po' come si collega piuttosto a quelli precedenti, 5 e 6 che abbiamo già sentito, no? Il salmo 8 invece è un salmo di lode. È evidente in quella lode che apre e chiude quasi come un'antifona, no? Dei nostri tempi, no? Apre e chiude questo salmo come lode al Dio creatore, e come sguardo all'uomo, alla sua creazione, al centro di questa creazione dell'uomo. È un salmo che ridonda, richiama anche proprio in modo evidente, c'è anzi qui da chiedersi quale dei due viene prima, no? Il racconto della creazione, no? Di Genesi 1. Ritornano molte parole che sono anche lì in quel racconto, dove ricordate, no? Viene creato, tutte le creature vengono create e poi alla fine l'uomo, a cui è affidato appunto il dominio su tutte le cose. E tuttavia questo salmo, appunto, proprio per la sua espressione di preghiera, no? Come forma di lode, a tutto questo aggiunge altro, qualcosa di più. Non è solo una visione, diciamo, della, come si può dire, quasi, della teologia, no? Della creazione, dell'antropologia, di come si vede l'uomo. C'è anche questo, c'è una visione proprio dell'uomo, molto ricco. Ripeto, avrebbe meritato anche solo un trattamento a parte, diciamo, no? di questo salmo, perché non riusciremo nemmeno a dire tutto quello che esprime e tutto quello che emerge, no? da queste parole. Comunque, ho voluto invece leggerli insieme, torno a dire perché il testo così ce lo consegna, uno presso l'altro, no? Uno di seguito all'altro. E può sembrare strano perché appunto troviamo una supplica in una situazione difficile, poi come sempre non riusciamo a coglierne tutti i dettagli, a vederla, no? Davanti nella sua concretezza quella situazione. Tuttavia viene tracciata come un momento molto critico. È vero anche che è una tendenza questa a mostrare una situazione, ma questo è anche nostro, no? Certe volte noi, quando siamo in una situazione, penso alle malattie, tendiamo a peggiorare la situazione, se uno sente una persona parlare, dice che sta morendo in questo momento, non è proprio così, magari, ecco, ma normalmente noi tendiamo a peggiorare la situazione, no? Questa è, e qui lo troviamo anche nei salmi, questo, no? Come tendenza. Comunque la situazione certo non è molto semplice, perché il Salmo 7, come abbiamo sentito, un po', ripeto, ci riporta anche al Salmo 5, è la situazione di una persona che sta per essere giudicata. Di nuovo avete sentito, c'è tutto un di mezzo un linguaggio, una terminologia, un vocabolario del giudizio. Poi portato davanti a Dio, il giusto, il giudice giusto, lui che deve fare giustizia. Incomincio descrivendo la situazione, è più ordinato questo Salmo rispetto, no, Salmo 5, 6 che abbiamo visto, no? Incomincio con ordine, però la situazione. Naturalmente sempre una forma di preghiera, perché potrebbe, secondo alcuni, ma potrebbe essere anche un salmo composto apposta per, come rituale proprio di presentazione davanti a Dio in casi di giudizio, perché sia nel libro del Deuteronomio, nel libro dell'Esodo, si trovano dei testi dove sì, particolarmente nel Deuteronomio, si trovano due testi, capitolo 17 e 19, dove si parla proprio esplicitamente della possibilità, in caso in cui ci sia una difficoltà del giudice o di chi è giudicato, anche di non sentirsi, no, come dire, appagato, no, nella sua giustizia o ingiustamente condannato, oppure del giudice che è in difficoltà su un caso, di appellarsi al giudizio del Signore nel Tempio. Salirai al luogo del Signore, dice, no? Deuteronomio 17. E lì troverai giustizia, ti atterrai a quello che il giudice, uno dei sacerdoti, no? Che avevano questo compito a turno, no? Nel Tempio diranno riguardo al caso. Dunque, non è proprio il giudizio che si esprime. Ecco, potrebbe essere quasi, secondo alcuni, anche un rituale, quasi non solo un rituale per accompagnare questo momento, oppure riflettere una situazione concreta, molto più probabile forse, ma una situazione concreta che poi ha delineato, fatto nascere questa composizione, questa preghiera. Incomincia appunto con questo riferimento a Dio. Signore mio Dio, in te ho trovato rifugio. Una confessione, ecco, come già abbiamo trovato in altri salmi precedentemente, già, no? All'inizio, siamo ai primi salmi, eppure già più volte stanno trovando questi titoli, no? Che vedono in Dio appunto un rifugio, una forza, eccetera, tante espressioni di fede, no? In te ho trovato rifugio. Ma subito viene espresso anche la situazione che si sta vivendo. Salvami da chi mi perseguita, liberami. C'è una situazione di chi si sente, no? Chiuso in un angolo, perseguitato, no? Perché non mi sbrani come un leone, dilaniandomi senza che alcuno mi liberi. È subito un'immagine molto forte, anche se è comune, la troviamo spesso nei salmi, come l'immagine di chi si sente attaccato da qualcuno, come appunto attacca un leone in modo improvviso, di nascosto, no? Accovacciato, no? In mezzo all'erba, no? In modo improvviso scatta questo attacco. A quel tempo c'erano i leoni, no? in Palestina, adesso non ci sono più, però a quel tempo il leone asiatico si estendeva fino a quelle regioni ed era un pericolo, insomma, no? Perché lui non se ne accorgeva, si trovava a un certo punto attaccato magari, no? Da una bestia feroce. Ecco, così quando uno, senza aspettarselo, riceve, no?
un attacco, come un dono.
Ritorna, ripeto, tante volte. Però ho usato un'immagine molto cruda, non mi sbrana, mi dilani, no? Dilanandomi senza che alcuno mi liberi. Richiama un po' il famoso Salmo 22, no? Che per noi cristiani poi è stata una rilettura della passione di Gesù, no? Dove lì, anzi, vengono chiamate branco di cani, toro, una serie di immagini di bestie, no? Che attaccano, no? E diventano pericolose. Senza scampo? No, ci sei tu, Signore. Signore mio Dio, riprende respiro, sei così agito. Attenzione, qui incomincia, come ho detto, un'altra cosa che fa riferimento a sé, un'altra espressione. Quindi, dopo l'introduzione, presenta la situazione, grave. Adesso dice qualcosa che, come vedete, è un giuramento, è proprio un giuramento. Anche questa era una forma rituale, anche probabilmente, no? Quando ci si appellava, no? Una possibilità era proprio quella di giurare, no? Davanti al Signore. Ci sono sia nei testi biblici, sia nei testi extra biblici, fuori dalla Bibbia, si trovano testimonianze di queste forme di giuramento, no? Nel nome di Dio, nel nome di un Dio, anche pagani, no? Per affermare la propria innocenza. E qui sta facendo proprio questo, sta affermando la propria innocenza. Signore mio Dio, se così ho agito, se c'è ingiustizia nelle mie mani, se ho ripagato, ovviamente sono tutte possibilità in negativo, cose non vere, se ho ripagato il mio amico con il male, se ho spogliato il mio avversario senza motivo, il nemico mi insegue e mi raggiunga, calpesti a terra la mia vita e getti nella polvere il mio onore. Quindi se è vero questo, se fosse vero questo, che mi avvenga questo? Una alta maledizione, no? Rientro in questa formula di giuramento. E anche qui l'immagine è molto cruda, attenzione, perché dice, qui è stata anche ingentilita nella traduzione, no? Perché dice alla fine getti nella polvere il mio onore, no? Vedete, c'è un... mi insegue, mi raggiunga, mi getti a terra, calpesti a terra la mia vita e getti nella polvere il mio onore. Il mio ventre, letteralmente è il ventre. Poi simbolicamente il fegato, no, indicava anche l'onore, no? Una cosa pesante, cadere, no? Kavod, che significa appunto, no? Qualcosa di pesante, di importante, l'onore. Ma in realtà qui più che figurato, no? È proprio l'immagine vera, cioè cado a terra, mi calpesti, getto a terra, getto nella polvere il mio onore, no, mi facendo a terra il mio nemico. Sei così, se ho fatto quelle cose, se c'è ingiustizia nelle mie mani, se ho ripagato il mio amico con il male, se ho spogliato i miei avversari senza motivo. Vedete, attenzione anche a queste cose che poi ritroveremo in altri salmi anche, no? Quindi le mani, l'attenzione nella relazione, l'amico verso l'amico, perfino verso gli avversari, no? Se ho spogliato i miei avversari senza motivo, senza nessun motivo, sono, ecco, casistiche in negativo, no? Non che lui era accusato di tutte queste cose, ma le mette in fila per dire: guardate chi sono, se ho fatto questo, allora mi avvenga quest'altro. A quel punto si appella al giudice: sorgi, Signore, nella tua ira. Parla al Signore, in realtà sta parlando proprio chiedendo giustizia in quel luogo del Signore, nel Tempio. Sorgi, Signore, nella tua ira, alzati contro la furia dei miei avversari, svegliati, mio Dio, e metti un giudizio. L'assemblea dei popoli ti circonda, ritorna dall'alto a dominarla. Il Signore giudica i popoli. Questo ritorno dall'alto a dominarla qui è un pochino un testo un po' particolare, perché in alcune traduzioni e per alcuni traduttori quel ritorno non è riferito a Dio, ma a chi ha sbagliato, all'avversario, che ritorni sui suoi passi, che si converta, non si può tradurre, no? A lui che domina, al Signore. E forse probabilmente da preferire questo, no? E poi continua: il Signore giudica i popoli, perché tra l'altro poi ritorna anche dopo, si parla di una cessi la cattiveria dei malvagi. C'è un parallelo. Poi: il Signore giudica i popoli, giudicami, Signore, secondo la mia giustizia, secondo l'innocenza che è in me. Quindi due volte c'è questo riferimento al Signore come giusto giudice, come colui che deve appunto in questo momento far valere la verità, la mia innocenza. Cessi la cattiveria dei malvagi, rendi saldo il giusto, tu che scruti mente e cuore, letteralmente reni e cuore, no? Anche qui sono sempre immagini figurate, no? Per dire, ed è esattamente l'inverso, giustamente tanto mente e cuore, perché per noi quello che per loro è il cuore, no? È la mente, e quello che per loro è i reni indicava il cuore, quello che per noi è il cuore, no? Con quello che ovviamente significano queste cose, non sono organi, no? Ma sede di sentimenti o di comprensione, di intelligenza delle cose, no? Sono puramente figurate queste cose, però per capire, tu che scruti mente e cuore, Dio conosce tutto, tu conosci quello che c'è nel cuore, no? E i sentimenti, i pensieri, no? Che sono in me, o Dio è giusto. Vedete quante volte ci si appella al Signore come fonte di giustizia, Lui giusto, Lui la giustizia. Il mio scudo è in Dio. A questo punto, vedete, di nuovo il linguaggio dall'appello che si fa, ecco, torna a diventare di riconoscimento di ciò che Dio fa. Il mio scudo è in Dio, e gli salvo i retti di cuore, Dio è giudice giusto. Dio si sdegna ogni giorno. Anche qui c'è una traduzione possibile diversa. Dio potrebbe essere letto diversamente quella parola e indicare piuttosto il giudizio, ancora una volta, di Dio. Dio giudica ogni giorno, cioè in ogni momento, no? Non torna forse ad affilare la spada, a tendere e puntare il suo arco. Qui lo sguardo, vedete, sta sollevandosi dal suo caso particolare, adesso sta dicendo quello che Dio fa normalmente. Dio è giusto, nella giustizia non lascia, non abbandona, no? Chi subisce questa ingiustizia, no? Si prepara strumenti di morte, rovente le sue frecce, come quasi un guerriero, no? Che si prepara alla battaglia. Ecco, non lascia passare la cosa, il Signore, non lascerà passare questo. È sicuro, ecco, di questo. Il mio scudo è in Dio. Il linguaggio, come vedete, diventa un linguaggio quasi guerresco, no? Scudo, strumenti di morte, quelle armi, a rovente le frecce. Poi lo scudo va al malvagio, l'altro, l'avversario, no? In questa guerra, in qualche modo, no? Questa posizione. Ecco, il malvagio concepisce ingiustizia, è gravido di cattiveria, partorisce menzogna, utilizzando un inaspettato modello, no? In questo momento, per parlare del malvagio, perché va a prendere un'immagine che non ci aspetteremo probabilmente, no? Proprio in questo caso del modello, cioè quella della gravidanza, del partorire. Vi ricordate, lo troviamo anche nei Vangeli, in altri luoghi dell'Antico Testamento, per indicare cose più positive, non negative. Qui invece, no? È indicata come un fatto negativo, non è l'unico caso, in effetti è un'immagine che a volte ritorna anche in altri casi, quasi a sottolineare come, ecco, nel partorire si può partorire, attenzione, perché la mortalità era molto alta in quei tempi, no? Nelle nascite. Per cui c'è il rischio di partorire, tendere a generare una vita e invece poi perderla. Beh, qui, ripeto, è richiamato anche in altri testi. Geremia, nei salmi stessi, non troviamo altre espressioni simili, Isaia, anche qui indicato per esempio a fianco anche Giobbe, no? Diversi testi. Concepisce ingiustizia, gravido di cattiveria, partorisce menzogna. Quello che è dentro, questo genere, come una morte che è già dentro, come un bambino nato già morto. Se c'è morte dentro, questo esce. Vi ricordate che Gesù stesso più o meno, no? Non ha usato questa immagine, ma il suo parlare era molto simile quando, no? Ma cos'è, vi ricordate, dice, da quello che voi pulite l'esterno, ma il male viene da dentro, quello che c'è dentro esce fuori. Quello che c'è dentro. No? Questo è un passaggio del Salmo molto interessante, molto forte, no? Su cui riflettere anche noi, no? Un male che nasce dal di dentro e poi appunto genera menzogna, ingiustizia. Egli scava un pozzo profondo, e qui anche un'altra immagine, anche questa sfruttata, usata, no? Cioè, di chi scava un pozzo e poi ci cade lui e cade nella fossa che ha fatto. In una logica sapienziale è vero, questo è il male. Ecco, uno appunto che fa una buca, poi attenzione perché di notte nemmeno tu la vedi, ci va a finire tu. Quindi attenzione, ma certe volte il male che avviene è generato, no, anche da un precedente, da una preparazione nostra che lo permette. E la sua cattiveria ricade sul suo capo, la sua violenza gli piomba sulla testa. Il capo, la testa, per dire appunto il giudizio, no? Ancora una volta un'immagine sempre piuttosto forte, no? Che ci fa ritornare quasi all'inizio, però questa volta è il cattivo, no? È la persona che ha perpetrato il male, che subisce la sua stessa violenza. Renderò grazie al Signore per la sua giustizia e canterò il nome di Dio Altissimo. Il Salmo chiude con questa invocazione, no? È un rendimento di grazie al Signore, sicuro della giustizia che riceverà. Come vedete, sembra quasi rimanere un po' in bilico, ecco perché si diceva, qualcuno ha proposto che sia un salmo generico, non specifico di una situazione particolare, perché ecco, sembra già che siamo arrivati alla fine, già tutto, no, concluso, però all'inizio sembrava che fosse insomma tutto da vedere come andava a finire questo giudizio. Qui siamo già al rendimento di grazie, ma è tipico nei salmi trovare anche questo, no? in questa fiducia, no? Nel Signore. Cosa possiamo sottolineare di questa situazione, no? Qualcosa già dicevo, no? Mi sembra molto forte sottolineare questo fatto del male che genera se stesso e che cade su se stesso. Cioè, il male porta al male, ma per chi lo fa? Per chi lo fa? Ma non, appunto, poi questo, no, fuori dalla logica, no, di una giustizia, che è pure presente un pochino in questo salmo, vedete, Dio sarà Dio a giudicare, Dio a fare giustizia su questo. E Dio che diventa il mio scudo, il giudice mio, il guerriero che mi fa giustizia, Lui. mio vindice, no? Ritorna in altri salmi questa immagine, no? Quello che mi fa vendetta. Ecco, è una logica che noi, no? Così, forse seduti qui non, come dire, è pure facile dire no, no non è la mia. Poi in realtà penso che no, la tentazione, il pensiero ci venga, no? Di pensare che poi il Signore deve pensarci lui, no? Quella persona, quella situazione. Ci fa pensare questo salmo, no? Certo, c'è una logica, vedete, di avversari, nemici, una guerra, una lotta, no? E in cui poi questa preghiera diventa quasi un affidamento a Dio per dire da che parte sto, e anche una domanda, e sottolineerei anche quel momento del giuramento. Se ho fatto questo, ricade su me stesso. Vale anche per me, non vale solo per l'altro. Beh, qui troviamo l'equilibrio. È la legge del taglione, cioè è l'espressione in questo salmo di una legge del taglione che era già nell'antichità un tentativo di giustizia. Attenzione. Può sembrarci gretta, negativa, no? Ti è stato fatto questo, sarà stato fatto questo. Ma in realtà era il minimo per non incominciare una faida, no? Aggravante ogni volta. Tu mi hai fatto questo, io faccio il doppio. Il giusto è lì, fermarsi. È il tentativo di porre un argine al male. Perché è vero, l'uomo può arrivare a fare cose inverosimili, in un crescendo, di violenza che passa da quella verbale, no, prima il pensiero, comincia il pensiero, poi la parola, poi i gesti, poi... Impressionante dove può arrivare l'uomo. La legge del taglione era pensato un po', un tentativo di mettere un argine, dice almeno fermati lì. Poi il Signore ci chiedeva di andare oltre. ma appunto, questo è quello che questo salmo ci prospetta in qualche modo. E poi ripeto a quella, guarda quella parola che vi ho detto, si può tradurre diversamente. Non è il Signore che si deve convertire, è il peccatore che si deve convertire, che può convertirsi. È una possibilità che questo salmo contempla, se traduciamo, ripeto, in quel modo, no? Sottolineerei questa possibilità, ripeto, di una conversione che è messa dentro a questo salmo, che il male cessi, che il peccatore si converta, che il peccatore si converta. Poniamo dunque l'attenzione, no? Anche su questo. Ci sono, come vedete, dei motivi di ci lascia un po' così pensati, ma che d'altra parte, come sempre vi sto dicendo, bisogna anche contemplare perché ci passiamo in mezzo anche noi. Non possiamo dire che noi siamo oltre queste cose, noi ci siamo dentro con tutti e due i piedi, no? Non con uno. Salmo 8, ecco perché l'ho messo a fianco, perché Salmo 8 invece, vedete, ci presenta un'altra situazione, completamente opposta. Perché qui abbiamo, vedete, il Signore, la creazione, l'uomo. È uno sguardo su una visione armonica del mondo, che ripeto, è l'opposto di quello che abbiamo visto a Salmo precedente. C'è guerra, c'è opposizione, dura, violenta, violenta. Qui è tutto il contrario. Forse qualcuno potrebbe dire, non è nemmeno vero questo, sempre, no? Ma queste sono le possibilità che abbiamo davanti, no? E questi sono i mondi possibili nella nostra esistenza. Se stiamo ascoltando questi salmi proprio per renderci conto, che mondo vogliamo, quello o questo? È nelle nostre possibilità. Oggi è San Martino di Tours, un grande santo, no? Pensate, il primo che è stato proclamato santo, non martire, perché fino a quel tempo solo i martiri venivano canonizzati nella Chiesa, no? E ricordati come santi, no? Diciamo così, come santi, canonizzati. E il primo che viene canonizzato non martire, cioè non è stato ucciso in modo cruento per la fede, ma per la testimonianza di carità, di compassione, di misericordia che ha saputo, di dono per gli altri, che ha saputo esprimere con la sua vita. Un grande santo. È possibile un mondo senza guerra, certo. Pensate, muore malato, ormai quasi in fin di vita, va in una regione dove c'era un litigio per andare a portare pace e muore lì, no? Per dire chi era, no? Ed è quello che questo salmo ci mette davanti. Non una visione ideale, idealistica, no, è la realtà possibile. Oh Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra, all'inizio e alla fine. C'è questa invocazione a Signore, Signore nostro. Pensate che quel Signore è il nome di Dio. Un'altra traduzione, o poeta di Dio, non lo so, lì c'è il nome di Dio, tetragramma, ripetuto due volte e due volte alla fine. No? Per cui c'è il nome di Dio su tutte le cose. Il nome innominabile di Dio, infatti si dice, quando trovate il Signore c'è il nome di Dio dietro, il tetragramma, che non si può tradurre in nessun modo, non c'è una traduzione, non c'è un'espressione, non è nemmeno vocalizzato. La vocalizzazione, anche quando hanno vocalizzato il testo di Ezeo, no? Quando hanno vocalizzato il testo in ebraico, lì non hanno messo le vocali di quel nome, perché non ci sono, hanno messo le vocali di Adonai, Signore, perché si legge Adonai. Gli ebrei quando non lo leggono mai, come diciamo noi certe volte, no? Yahweh, no? Non si pronuncia, non si dice, d'altra parte non è nemmeno certo che sia quella la pronuncia. Quindi quando noi ci appoggiamo in quel modo è una cosa che dovremmo perfino evitare anche noi di dire, perché non si dice in quel modo, non si legge in quel modo, tanto meno Geo, no? Ma Adonai, Signore, leggono gli ebrei quando leggono in ebraico, no? Il testo, quando trovano quel tetragramma. E qui appunto troviamo questo, in italiano troviamo Signore, o Signore, Signore nostro. È il rispetto di Dio, perché Dio è innominabile, è il suo nome che è su tutte le cose, è in tutte le cose. Quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. E bisogna domandarsi, cercare. Questo salmo, vedete, non è il salmo di lieve che presenta una situazione appunto ideale, basta. No, attenzione, perché se ci fate caso, al centro del salmo, che cosa c'è? E non solo al centro, ce ne sono tre. Ma ci sono le domande. Ma ce n'è una centrale. versetto 5. Che cos'è mai l'uomo? Attenzione a quella domanda. Ripeto, è un salmo molto ricco, per cui staremo qui fino a domani mattina, ma vorrei sottolineare solo alcune cose. Ecco, attenzione a quel centro. Il centro di questo salmo è una domanda. Che cos'è mai l'uomo perché di lui ti ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne cure? Che cos'è l'uomo? Domanda impegnativa. Domanda che solo l'uomo si sa fare. Nessun'altra creatura si pone questa domanda. Chi sono io? L'uomo si pone questa domanda, si può porre questa domanda e quindi può dare una risposta. E quindi può dare una risposta. Il Salmo, se volete, è in qualche modo un imboccarci una risposta. O indirizzarci, meglio, non è invocarci, non è una preconfezionata, ma di chi sta contemplando, perché attenzione, è un salmo di contemplazione. Quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. E è un salmo di lode, ma dopo aver visto, contemplato quanto vedo i tuoi cieli, voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza, rendere lode, no? Dove qui ancora oggi sciopero qui gli avversari, però hai posto una difesa contro i tuoi avversari per ridurre a silenzio i nemici ribelli. Silenzio. Non c'è guerra. Anche il male tace di fronte a te. Il silenzio. Siamo più in alto, no? Hai posto una difesa contro i tuoi avversari, siamo più in alto, siamo in una fortezza, non c'è guerra. Siamo più in alto. Degli avversari, una ninja, guerra, quello, quell'altro. E quanto vedo i tuoi cieli, quanto vedo, è un salmo che invita alla contemplazione, perché è lì la risposta a quella domanda, fondamentale. Quando vedi i tuoi cieli, opera le tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, attenzione, la luna e le stelle, non parlo del sole, siamo di notte, quasi come uno sguardo che tanti poeti hanno tracciato, no? Nella storia della poesia universale, no? Lo sguardo notturno. Perché lo sguardo era pacificato. E non solo, lo sguardo che attraverso le stelle, come persone delle stelle della luna, no? Guarda lontano, perché il sole tu non lo puoi guardare, ti acceca. La luna e le stelle invece, ecco, sì, e danno quel senso di infinito, di qualcosa di più grande. Dove ci sei pure tu? C'è spazio anche per te. E vedete, la prima parte mette tutto al centro e mette tutta l'attenzione su questo universo, su questo mondo in cui è posto quest'uomo. E attenzione, chi è che loda? O meglio, con chi loda il salmista? Con la bocca di bimbi lattanti. Che situazione diversa, altro che i guerrieri del Salmo 7, no? Qui abbiamo bimbi lattanti. Se non ritornerete come bambini, no? L'uomo che deve ritornare bambino, perché se invece vuol fare l'uomo adulto, no? Diventa guerriero, è vero. Specialmente nei confronti di Dio, ma anche nei confronti degli altri, tante volte. Il bambino non pretende. Il bambino si affida al Signore. Di fronte a Dio, perché sta parlando di lode a Dio, Di fronte alla magnificenza, alla grandezza di Dio, no? Quel termine che ho usato, noi siamo bambini, come bambini, piccoli. Non abbiamo nulla da accampare per dire io. Siamo come bambini di fronte al Signore. Che a lui devono tutto, il bambino deve tutto ai suoi genitori. E riceve tutto dai suoi genitori. Senza di loro non può vivere. L'adulto invece pretende di avere, ecco, il suo spazio, la sua e poi tutte le sue, eccetera, eccetera. Il mio. Il mio diventa il motivo poi di tutte quelle contese, lotte, guerre, eccetera, eccetera, no? L'io con l'M davanti, no? Il mio, questo è così, questo è colà. E da lì le guerre. Quando vedi i tuoi cieli, opera le tue dita, cioè, pensate alla generosità di Dio, no? Contemplo, lo sguardo contemplativo è il sguardo che guarda la generosità di Dio, la grandezza di Dio, che ti mette tutto a disposizione. Come un padre con i figli. Che cos'è mai l'uomo? Perché Dio ti ricordi, non so se notate che tutti i verbi, qua l'uomo non fa niente. È Dio che sta facendo. Hai posto una difesa. Quanto vedi tu c'è l'opera delle tue dita. Che cosa non lo è? Perché lui ti ricorda. È lui che, è Dio che si ricorda. È Dio che si prende cura. Il figlio dell'uomo te ne curi. Ricordarsi e prendersi cura. Che giovedì è bellissimo, è molto importante. Ricordarsi e prendersi cura. Sono proverbi che ritornano spesso, no? A volte anche come appello, perché a certe volte il popolo di Israele, ma nei salmi, no? Signore, ricordati di me, ricordati di noi. Qui dice che, giustamente, la prospettiva è che Dio non si dimentica, Dio è Lui che si ricorda. Ricordate, c'è anche nella preghiera eucaristica. Ricordati della tua chiesa, ricordati, ricordati di noi, no? Ricordati. Dio si ricorda, cioè vuol dire che ci ha nel cuore, cuore. Ci ha nel cuore. È qualcosa che abbiamo nel cuore, come i ricordi sono qualcosa che abbiamo nel cuore. Anche negativo purtroppo, quello dovremmo lasciarlo da parte possibilmente. Il ricordo dovrebbe essere come quello di Dio, che nel cuore, perché è giusto, nel cuore ci deve stare il bene, non il male, no? Le cose belle, non le cose negative. Questo è Dio. E questo può essere l'uomo. Che cos'è mai l'uomo? Che cos'è l'uomo? Potrebbe essere questo. Capite il messaggio? No? Sta parlando dell'uomo, ma in realtà lo sguardo è a Dio. Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio? Attenzione, continua. È sempre Dio che sta operando, notate? I verbi sono sempre a Dio. Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. E c'è un ricordare appunto Genesi 1. E anche il secondo racconto per alcuni aspetti, ma il primo in modo particolare. Ci sono proprio delle espressioni che sono quasi citazione letterale, no? L'hai fatto poco meno di un Dio, o in alcune, nella vecchia traduzione poco meno degli angeli, perché quella parola Elohim potrebbe significare appunto Dio oppure esseri come si può dire, celesti, no? Ma non di Dio, ma lo stesso livello di Dio, del nome, dell'unico che ha un nome, no? E quindi potrebbero essere angeli, oppure qui invece ha preferito lasciare Elohim, viene tradotto anche normalmente nella Bibbia come Dio, a volte si riferisce proprio al Signore, quella parola Elohim, e quindi ha fatto così, come un Dio, cioè come di se stessi, di lui. Di gloria e di onore lo ha coronato. Attenzione, viene usato un linguaggio che è quello appunto dell'incoronazione, come un re. Solo manca una cosa, se notate, a questo re, e ovviamente riguarda l'antichità. Il re dov'è che è il trono, ma anche il trono, perché nell'antichità il re era legato più che alla corona, al trono. Era la sala del trono il luogo dell'incontro con il re, no? Qui non c'è. Che significa? Il trono è di Dio, non è nostro. E tutto è posto sotto i suoi piedi, ma appunto non da despota. Anche nella Genesi, Genesi 1, il messaggio è quello. L'uomo è sì colui che ha il potere sulle cose, ma non è despota, non può essere il padrone assoluto, non è il padrone assoluto. Tutte le greggi del mente, le bestie della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari, tutto nelle sue mani, tutto è dono di Dio, perché tutto porti a Lui. Oh Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Beh, vedete, l'uomo questo deve imparare ad essere, no? Come bimbi, è la tanto che lo danno a Dio, di quello che gli ha donato. Ecco, forse in quel modo ci può stare anche una corona e un dominio. Se in quell'ottica e in quella prospettiva. Ecco, leggiamo questi due salmi così, ci presentano due possibilità di vita, due possibilità di interpretare la nostra vita e anche il rapporto con il Signore. Il Dio che cerco di portare al mio fianco per le mie battaglie, o il Dio a cui mi affido e in cui trovo la pace con tutto il creato. In piedi e concludiamo con il Padre nostro, che se ci fate caso ci porta nella stessa ottica, no? Del Salmo 8, perché è un rendimento di grazie a Dio, nell'ottica del rendimento di grazie e non nell'ottica della pretesa di qualcosa. Rendendo grazie, affidandoci a Lui, ecco, poi si può anche condividere ciò che si ha e anche, come dice appunto il Padre nostro, perdonare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.